Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, dal testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Allora, siamo alla conferenza 159, Le caratteristiche dei superiori. Quale carattere deve avere un superiore secondo la nostra regola? Nelle regole è detto che i sudditi possano sbrigare le loro faccende con i loro superiori, come i padroni fanno con i loro servi. Ecco, il superiore deve sentirsi un servo, deve sentirsi al servizio, non un comandante, uno che deve essere onorato, rispettato, riverito. Certo che questo è nella logica cristiana, perché come noi amiamo Gesù e lo vogliamo servire, così anche i superiori, che sono l'immagine di Gesù, dobbiamo servirli. Ecco. Non solo i superiori religiosi, ma anche quelli, diciamo, secolari, perché esistono le istituzioni, esiste lo Stato. Ecco. Certo, non tutto quello che comanda lo Stato lo dobbiamo fare, perché se è una cosa contraria alla coscienza, contrario alla legge di Dio, come non so, l'aborto, come non so, il divorzio, ecco, altre leggi inique che lo Stato ha approvato, e certo in queste cose noi non possiamo obbedire. Però per il resto, ecco, per quello che è conforme alla coscienza, al bene comune e alla legge di Dio, soprattutto i 10 comandamenti, che sono la legge fondamentale dei cristiani, ma anche di tutti gli esseri umani che vogliono salvarsi, ecco, allora certo dobbiamo essere soggetti ai superiori. Ministro significa servo. Allo stesso tempo è detto che siamo custodi, ossia coloro che stanno in guardia contro i lupi. Ecco, il custode è anche l'altro nome del superiore, sono anche forme giuridiche proprie, no? Per cui i custodi fanno le veci dei provinciali, dei superiori provinciali nelle missioni, no? Quindi si chiama custodia, quella che non è ancora una provincia, però è retta da un vicario, praticamente da un custode, per conto del ministro provinciale. Ogni superiore ha queste due funzioni. Ecco, i francescani è anche guardiano, no? Guardiano è proprio un titolo tipicamente francescano, i monaci non ce l'hanno. Guardiano è quello che guarda, non è quello che comanda, no? È quello che sorveglia il gregge, no? Come un pastore, che sì, il pastore comanda pure, certo, dove decide che le pecore vadano, lui decide che ci devono andare. Però, la sua funzione è soprattutto quella di sorvegliare, cioè di guardare. Ecco, Gregorio viene dal verbo gregoreo, che significa sorvegliare, appunto, no? In greco. Quindi tanti papi si sono chiamati Gregorio proprio per questa funzione che hanno di sorvegliare, di vedere dall'alto il gregge, non certo per spadroneggiare, come dice Pietro, no? Nella sua prima lettera, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendosi modello del gregge. Ecco, questi sono i veri pastori, quelli che guardano il gregge, lo osservano per il suo sviluppo integrale, per la sua crescita verso la salvezza, no? Perché io devo sfruttarli, se no certamente io divento diciamo, o un socio d'affari o addirittura un dittatore, un tiranno che sfrutta i suoi sudditi per arricchirsi. Ci sono stati tanti esempi purtroppo anche nel Novecento, no? Tiranni, che è il nome proprio di un'ideologia che era democratica, che è comunista, socialista, no? Quindi a favore del popolo, e in realtà hanno sfruttato il popolo, sono diventati ricchi. Pensiamo a Stalin, pensiamo a Ceausescu, Osha, no? Questi grandi dittatori che in nome del popolo governavano, pascevano solo se stessi, erano ricchissimi con i rubinetti d'oro nelle loro ville a più piani, con tanta servitù, e il popolo però moriva di fame. Quindi questi non sono ministri, no? Non sono custodi, non sono niente, sono sfruttatori. Ogni superiore ha queste due funzioni, quindi servire e custodire. Servire e custodire, non sfruttare, no? Servire e custodire. Quando gli apostoli discutevano su di loro di chi sarebbe stato il primo nel regno di Cristo, Gesù disse: il più grande diventi il più piccolo. Il più grande sia il più piccolo, il più grande è quello che serve. Io sto tra voi come uno che serve. Gesù non è venuto per farsi servire, ma per servire. Infatti ci serve. Gesù si immola ancora nella Santa Eucaristia, è ancora il più piccolo di tutti, è il servitore di tutti. Ha assunto questa forma per stare in mezzo a noi, che è così esile, proprio perché noi non ne avessimo timore. Ma perché capiamo che Lui ci sta servendo e che noi dobbiamo essere grati a Lui per questo servizio immenso che sta facendo ancora oggi alle nostre anime. Si sta immolando per noi, si sta facendo piccolo, ultimo, umile, ultimo degli ultimi, perché noi abbiamo la vita per mezzo di Lui. Dobbiamo servire i fratelli mettendoli a conoscenza della volontà dell'Immacolata nei loro riguardi. Ecco, quindi fare quello che l'Immacolata ci chiede, servire, impegnarci, lavorare, diffondere il Verbo di Cristo e soprattutto essere come il Verbo di Dio, cioè imitarlo nella sua umiltà, nel suo servizio, nel suo disinteresse, nella sua generosità. Servirli sotto l'aspetto religioso e tecnico, questo è un punto importante, diverso da quello del mondo, in cui coloro che si trovano in alto dominano e comandano, mentre da noi è al contrario. I grandi del mondo se ne interessano poco degli altri, anzi cercano di sfruttarli, sono solo fonti di guadagno, no? Pensiamo ai ricconi come Bezos, no? Come Bill Gates, no? Soros, non so, le grandi famiglie, le grandi famiglie dei banchieri, Rothschild, no? Warburg, insomma, Rockefeller, questi qua, ma non sono a servizio degli altri, non ci pensano proprio. E anche quando sembra che facciano qualcosa per gli altri, in realtà perché vogliono un ritorno economico. Cioè, nella loro mente non esiste il servizio, non c'è, proprio perché non sono nati così. Sì, si fanno chiamare filantropi perché fanno finta di fare opere di bene, opere generose, ma sempre per un riscontro economico loro personale, no? Quindi non c'è il bene comune, no? Assolutamente. Anche questo fenomeno della globalizzazione. Globalizzazione, ci siamo tutti uguali, non avrete nulla e sarete felici. Se fosse un detto evangelico si capirebbe pure. Beati i poveri in spirito perché di essi erano dei cieli. Ma qui non c'è Cristo, qui c'è solo il bieco interesse economico di alcuni che vogliono togliere tutte le ricchezze alla povera gente e goderne solo loro. Questa è la globalizzazione, il soldone. Poche famiglie saranno ricchissime, deterranno il 100% della ricchezza mondiale e gli altri sono schiavi. Se decidono di ammazzarti, lo possono fare. Ti tolgono lo stipendio, ti tolgono il cibo, ti tolgono l'assistenza sanitaria, come è successo, eh? È successo già durante il Covid. Chi non si sottomette alla sacra logica del vaccino, ecco, gli togliamo lo stipendio, gli togliamo i beni, i viveri, gli togliamo l'assistenza sanitaria, così muoiono, ecco, e così li togliamo di mezzo. Ecco, vedete la logica della globalizzazione, no? Del nuovo ordine mondiale. Proprio questo, non c'è proprio uno spirito di carità, di amore, di promozione umana, sociale, no, proprio l'eliminazione fisica di quelli che non ci interessano, di quelli che non ci servono, di quelli da cui non possiamo trarre alcun profitto, no? C'è la famosa fattoria degli animali di Orwell, no? Quando il ronzino, sono tutti animali che sono protagonisti, no? Ecco, il cavallo che aveva lavorato tanto tempo, il ronzino che aveva fatto grandi cose, diciamo, per la fattoria, poi una volta che si sente male viene portato chissà dove per essere curato. In realtà viene portato alla macelleria per essere ucciso, perché non serve più, non serve più, deve essere eliminato, è solo un peso per la comunità. Ecco, questa è la fine del ronzino che tanto ha lavorato, che tanto ha fatto per la fattoria degli animali. Purtroppo è il destino anche di quelli che sono designati come inferiori, come inutili, ecco, nella nuova società globale, no? Bisogna ammazzare, un po' come si è ammazzato tutti a Gaza, ecco. Lì Gaza poteva essere un luogo turistico, quindi la gente non ci doveva abitare più, oppure ecco, lo sfruttamento delle risorse di gas, di altri minerali che sono lì nel sottosuolo, allora la gente non deve abitare lì, deve essere soppressa, no? Purtroppo è la logica che ci attende da questi che sono i padroni, i grandi padroni di oggi. Erano meglio quelli di ieri, almeno un po' di spirito cristiano ce l'avevano nel Medioevo, per quanto le figure erano corrotte, però almeno insomma, un po' di Vangelo ancora c'era, un po' di Spirito Santo. Si inginocchiavano ancora, almeno qualcuno, davanti all'Eucaristia. Invece oggi questi non gliene importa niente di nessuno, l'unica loro logica è i loro soldi, il loro piacere, se stessi, il culto di sé, e quindi gli altri possono anche crepare, possono anche morire. No? Ecco, questa è un po' la logica dei nostri capi. E invece la logica di Sinepoca Lanova era il contrario: cura e custodia, servizio e custodia. Questo deve fare il superiore, solo questo deve fare il superiore, così come descrive San Francesco, e come fa Gesù, e come fa la Madonna, l'Immacolata Concezione è serva di tutti, veramente si mette a servizio. Poi certo noi non la vogliamo sentire, noi non vogliamo fare quello che ci chiede, però la Madonna è ontologicamente la nostra guida, quindi anche se noi diciamo no, non la vogliamo, però lei rimane. Rimane perché ci vuole bene, perché ci ama e fino alla fine della nostra vita tenterà di salvarci anche se noi non lo vogliamo. Questo è il suo servizio, questo è il suo amore verso di noi, questo è il suo amore universale verso di noi. Questo è un punto importante, diverso da quello del mondo. I domenicani non utilizzano neppure il termine ministro, ma maestro, ecco come i superiori dei francescani sono guardiani, quelli dei domenicani sono maestri, cioè sono insegnanti, insegnano, danno il buon esempio. Beh, c'è anche diciamo la parte proprio della spiritualità domenicana, che è quella dello studio, eh? Non si dà un domenicano senza studiare, senza aggiornarsi, senza essere colto. E deve esserlo, perché questa è la sua vocazione, la sua missione, quella di predicare. Quindi, per predicare bisogna informarsi. Francescano è tutto diverso perché è lo Spirito Santo che agisce, un po' più carismatico. Francescano, però, studia anche francescano. E pensiamo a grandi dottori come San Lorenzo da Brindisi, Sant'Antonio di Padova. Oltre a essere carismatici e pieni di preghiera, erano anche colti, erano studiati, non è che non avessero studiato. San Bernardino da Siena, prediche colte, sia volgari sia latine, che fa? Si vede che padroneggia molto bene la cultura del tempo. I domenicani sono maestri, però bisogna stare molto attenti che tra i sudditi non si annidi niente di improprio. Una volta in una sezione qualcuno chiese di essere trasferito perché in quel posto non si poteva conservare il silenzio. Temeva per sé. L'esperienza dimostra che se in qualche sezione amministrativa il superiore non rispetta lo spirito religioso, tutti i sudditi si rilassano. Se il superiore del reparto non può rimediare da solo, ha l'obbligo di informare chi sta più in alto. Ecco, se il superiore non può rimediare da solo, ha l'obbligo di informare chi sta più in alto. Ecco, quindi bisogna sempre aiutarsi, eh? Anche il superiore alle volte si può trovare solo, si può trovare in difficoltà, si può trovare circondato da persone che magari non lo assecondano, oppure che fanno una fronda, ecco, un gap, no? Se oggi si dice così, termine inglese per dire c'è una distanza tra gap tra i superiori e i sudditi. I sudditi non obbediscono più, non ci credono più nel superiore, non lo vogliono più come superiore, non lo vogliono vedere. È come quando un popolo si ribella al suo capo, al suo sovrano, o perché è stato troppo perverso e quindi ha fatto delle malefatte troppo grandi per essere perdonate, oppure proprio il popolo che è ribelle perché ha idee sulla ribellione, sulla rivoluzione è veramente perverse. Ecco, può succedere in entrambi i casi, no? Ricordo quando ci fu un famoso scandalo in Italia con un vice ministro della vicepresidente del Consiglio, che era coinvolto in scandali, diciamo, di festini, di cose così, di droga. Lui non era direttamente responsabile, però sapeva di tutto e, insomma, per lo scandalo dovette dimettersi, perché la gente non sopportava questa cosa qui, no? Ecco. E così anche altri membri della cosa pubblica, i re alle volte sono stati passati per le armi dai loro stessi sudditi, pensiamo alla Rivoluzione francese, però lì si ipotizza un altro caso, lì è proprio un'idea perversa di bontà, di beltà, di giustizia, ecco, fondata sulla negazione di Dio, sulla negazione dei comandamenti e quindi sull'egoismo alla fine, no? Ecco, è una ideologizzazione dell'egoismo umano, quindi, e il popolo lì è stato gravemente imbrogliato. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Di nuovo, conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo la lettera 159, anzi la conferenza 159 di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, sul ruolo del superiore, sulle caratteristiche del superiore. Ecco, religioso, ma anche questo si può trasporre nella vita sociale, nella vita familiare. Siamo sempre responsabili davanti a Dio, anche se siamo laici, anche se non ci crediamo, non è che facciamo quello che ci pare. Dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni, soprattutto verso quelli che si attendono, ecco, con fiducia, ecco, una nostra risposta, ecco, alle loro domande, al loro desiderio di essere pure governati, di essere condotti verso il Signore, verso il bene, verso la giustizia. Guai ai cani che non abbaiano, dice la Scrittura, Isaia 56:10. Il superiore deve sorvegliare i propri sudditi, anche alle volte bisogna essere un po' duri, ma non per pretendere obbedienza, ma per fare il bene dello stesso suddito che non lo capisce, se no. Ecco. Come il cane sorveglia le pecore, alle volte il cane prende proprio materialmente dentro le sue fauci, ecco, la pecora, non per sbranarla, ma per riportarla, ecco, nel gruppo, nel gregge, perché si è allontanata troppo. E quindi lui, con tanta delicatezza, però con decisione, la prende questa pecora, la afferra con il morso. E la riporta lì dove deve riportarla, senza farle del male, però con forza. Il cane sa essere anche delicato, nel suo morso. Può mordere per offendere, però può mordere anche, non morde, diciamo, afferra per portare con sé, senza rovinare, senza fare del male. Ecco, questo è il vero cane da pastore, no? Oppure quelli che toccano, no? Le pecore, ecco. Senza prenderle di peso con il morso, ecco, i cani grandi ci vogliono per questo, i cani veramente robusti, i cani da pastore, i pastori abruzzesi, quelli maremmani, sono proprio adatti a questo tipo di servizio. Poi sono bianchi, no? Quindi si confondono col gregge, e inducono all'errore anche i malintenzionati, no? Sembrano delle pecore, in realtà sono dei cani che sorvegliano il gregge. Veramente il Signore ha fatto tutto alla perfezione, perché il cane come ha imparato questo mestiere? Ce l'ha innato, ce l'ha scritto nel suo DNA. Com'è che è così utile al gregge, tanto da riportare le pecore al gregge, all'ovile, no? Perché è scritto nel suo essere. Dio ha scritto, ecco, anche, ecco, con proprietà, ecco, questa funzione che il cane deve avere. Guai a colui il quale deve sorvegliare e non sorveglia. È un dovere spesso molto spiacevole e difficile, perché bisogna anche guardare i difetti del proprio sudito, vedere come si comporta. Se si comporta male, ecco, allora deve rimproverarlo, deve rimproverarlo. Deve, ecco, certamente, ecco, stare attento a che non vada oltre. Ecco, i limiti che diciamo, la giustizia impone. Questi sono necessari. Ecco, che cosa? Il fatto di sorvegliare con molto tatto e molta preghiera, affinché l'Immacolata sia ad insegnarci cosa fare. Ecco, alle volte sì, rimproverare non è mai bello, no? Non è mai piacevole. Anche per il superiore stesso, non è che ci prova gusto a rimproverare, non ci prova gusto. Se ci prova gusto, pure lui è da correggere, ma deve far capire al suddito che sta sbagliando. Perché, padre mio diceva, figlio mio, io ti rimprovero, lo sai perché? Perché c'è una spada lì sopra di te. E ti sto dicendo, guarda, questa spada sta per cadere, e se non ti sposti, questa spada ti cade in testa e ti uccide, ti rompe la testa. Questo è il peccato. È la spada di Damocle, è così come si dice, no, dal famoso mito di Damocle, che aveva una spada, ecco, appesa a un filo sopra la testa. E quindi poteva rischiare di sfracellarsi sotto quella spada puntita, proprio indirizzata alla sua testa, alla sua testa. Questa spada di Damocle noi vogliamo evitarla spostandoci dal luogo dove essa punta. È puntata in un certo punto. Se noi stiamo in quel punto, siamo soggetti al pericolo di essere sfracellati. Ma se ci spostiamo, cioè ci spostiamo dalla situazione di peccato, perché il peccato esige un castigo, c'è poco da fare. Ogni colpa esige una pena. Questo, pure i romani c'erano arrivati. Nulla pena sine culpa, ecco, nulla culpa sine iudicio. Però quando Dio ti giudica, la colpa vuol dire che c'è, hai fatto male, e quindi ti devi togliere da questa colpa, ti devi spostare, se no aggiungi il castigo. È giusto, è la giustizia divina. Se ti penti, no, vabbè, il Signore ha proprio usato lo strumento della misericordia per toglierci dalla colpa, è morto per noi, ha versato il suo sangue, cosicché le colpe nostre se le è prese lui. Però noi dobbiamo chiederla la misericordia. Se noi ci presumiamo giusti, anche se siamo nel peccato, allora il castigo è inevitabile, la penitenza è inevitabile, perché non c'è nulla che non debba essere ridotto a giustizia davanti a Dio. È giusto, eh? È sommamente giusto, non è solo un bravo creatore, oh che belle cose che hai fatto, così pensano i massoni. I massoni non hanno l'idea di giustizia, non ce l'hanno, semplicemente. Perché? Perché Dio ha creato il mondo, secondo loro, e poi ce l'ha dato in mano a noi e noi ci facciamo quello che ci pare. Questo è il massone, no? Dio massonico è molto facile, no? Da servire. Perché? Perché non chiede niente. È il grande orologiaio. È il motore immobile, è il grande architetto dell'universo, colui che ha fatto l'universo e poi l'ha lasciato in mano agli uomini, così che noi facciamo senza limiti quello che ci pare. No, no. Il Signore è creatore, ma è anche giudice, e anche ti vede in quello che fai. Ti ha dato la libertà, però la libertà non è un pretesto per servire il mondo, la propria carnalità, il proprio peccato. Non serve a questo la libertà. Serve a servire Dio con maggior convinzione, serve a servire Dio con maggior frutto, e il superiore deve sorvegliare questo in tutti i suoi sudditi, non solo il superiore religioso, quello tanto più perché è responsabile non tanto dei corpi quanto delle anime dei singoli religiosi. Quindi se vede che gravemente è deviante l'atteggiamento spirituale, anche materiale, sì, ma soprattutto spirituale del suo suddito, è obbligato a correggere, intervenire anche con forza, con durezza. Si è tanto criticata l'Inquisizione, no? Nel passato, ma l'Inquisizione è nata come uno strumento buono, uno strumento di correzione degli errori sia dottrinali che morali, più dottrinali, che morale, perché quelli morali, vabbè, insomma, uno pecca, però riconosce il suo peccato, fa penitenza. Però se uno ha una visione distorta di Dio, per esempio, no? O della Chiesa, o della grazia, dei sacramenti, questo era ritenuto un male più grave, una malattia più grave da estirpare. Ecco perché c'era l'Inquisizione, no? Aveva un suo ruolo spirituale, che dovrebbe avere anche oggi. La Suprema Congregazione del Santo Uffizio, si chiamava così, l'ufficio, qual è questo ufficio? L'ufficio di inquisire, di preservare la fede, ma di educare alla fede quelli che non ce l'avevano. Che poi, anche per gli eretici, era riservata la misericordia, no? Giordano Bruno non sarebbe mai salito sul rogo se avesse ritrattato i suoi errori. Cioè lui aveva una visione panteistica della vita. Dio si identifica con le mondi, con le forze oscure che stanno nella realtà, nella chimica, nella biologia, no? Queste forze, queste potenze magiche. Certo, questo non è Dio. Però lui pensava così, pensava di poter arrivare a Dio tramite l'alchimia, tramite appunto l'osservazione dei fenomeni naturali. Ma questo è un errore grave, insomma, Dio non si identifica con la sua creazione, no? E se avesse ritrattato anche solo questo punto, soprattutto questo, Non sarebbe salito su poco, no? Ovviamente. Poi certo il tipo di penitenza, oggi si fa una cosa un po' diversa, no? Si toglie la potestà sacerdotale, lui era un sacerdote, no? Era anche un religioso domenicano, proprio come i grandi padri che l'hanno preceduto, come, non so, ecco, San Tommaso d'Aquino, no? Ecco. E altri che sono stati grandi, ecco, nella vita spirituale, e San Domenico stesso, no? Del suo ordine, del suo istituto. Però lui non era per niente in linea con gli insegnamenti dottrinali e morali e sacramentali, no? Della sua congregazione, e della Chiesa stessa, intera. Che cosa significa che Dio è nel creato, no? Che Dio è il creato, nelle potenze oscure che lo governano? È che l'Eucaristia non c'è più bisogno, no? Non c'è più bisogno della preghiera, basta, ecco, coltivare la scienza. Ecco, poi quale scienza? La sua, insomma. È stato cacciato da tutte le università d'Europa, Giordano Bruno, poveraccio, tutte le sue dottrine non le voleva nessuno, neanche più laici, neanche i calvinisti, no, nessuno. E quindi il Papa l'ha messo davanti un po' a una responsabilità, o insomma ti adegui alla fede che ci ha insegnato Gesù Cristo, oppure. La pena era quella, ma non era una pena, certo, noi rabbrividiamo per il tipo di pena, no? È questo che sconvolge un po', ecco, nell'Inquisizione, no? Sconvolge il tipo di pena usata, e questo forse era esagerato, però il giudizio è retto del tribunale. Poi la pena, ecco, certamente dipendeva dal secolo, no? Non dipendeva tanto dall'Inquisizione. Dipendeva dalle pene che c'erano a quell'epoca, e le pene che c'erano a quell'epoca, anche a livello secolare, erano quelle, erano per la condanna a morte per i reati più gravi. Siccome un reato contro la fede era considerato gravissimo, ecco che c'era la pena capitale, come per chi aveva ammazzato, era lo stesso. Cioè, diciamo, avere un peccato grave contro la fede significava come uccidere, anzi peggio che uccidere una persona, ecco perché la pena era così grave, no? Perché allora era una società teologica, anche da un punto di vista sociale, no? Anche i giudici secolari in realtà agivano per principi teologici, agivano con le pandette di Giustiniano, quello era il Codex Iuris Civilis, che era praticamente un diritto, ecco, teocratico, no? Anche se era romano, perché Giustiniano era un romano, però ovviamente già vive in età cristiana, no? Quindi i principi del cristianesimo li pone alla base anche del diritto civile. E allora un reato contro la fede diventa un reato civile, al pari di quelli che vengono puniti, ecco, diciamo, in ambito morale, no? Ecco, in ambito penale. Oggi no, insomma, per la blasfemia c'era una multa, insomma, l'oltraggio al pubblico pudore pure veniva sanzionato, però non si andava oltre le multe. Adesso non c'è neanche quello. Offendere la fede, offendere Dio, fare delle cose blasfeme. Pensiamo al gay pride, no? Per esempio, il gay pride è una continua offesa a Dio, no? Perché veramente è un urlo lanciato verso il cielo, un urlo disordinato, veramente satanico, no? Perché? Vengono rivendicati diritti che non esistono. Diritto al rispetto, va bene, certamente ce l'hanno tutti, no? Ecco. Ma diritto a sposarsi, avere figli, questo non è secondo né la legge naturale né la legge di Dio, quindi ecco, già ontologicamente nasce male. Poi le varie blasfemie estreme proprio, che vengono propalate durante i gay pride, gente nuda che mette la Madonna in situazioni blasfeme, anche Gesù Cristo, anche i santi, tutta la Chiesa, i sacramenti che vengono beffeggiati, vengono calpestati, è qualcosa di orrido, veramente, di satanico, no? Però viene tolleranza, viene promosso, c'è il patrocinio dei comuni, no? Il patrocinio, ecco, delle autorità civili, perché se no guai, insomma, chissà l'opinione pubblica che pensa, l'Unione Europea, diciamo, le varie sette, insomma, che difendono queste associazioni molto molto foraggiate dai dei grandi finanzieri internazionali, si capisce perché, no? Perché questi sono germi di dissoluzione della società, no? Più si ammazza la gente, anche moralmente, e più va bene, no? Per il nuovo ordine globale. Ci fermiamo qui per la nostra seconda conversazione, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo con la nostra trasmissione in questa puntata sull'obbedienza, anzi sull'autorità, ecco, le caratteristiche dei superiori. Il superiore deve pregare molto per i suoi sudditi, questo è importante, no? Il superiore che prende cura dei suoi sudditi prega per loro, addirittura. San Francesco, nella lettera ai reggitori dei popoli, scrive che la massima preoccupazione di un politico, di un reggitore di popoli, quindi di un re, quindi anche di un primo ministro, è la salvezza delle anime. Addirittura, pensate oggi se venissimo a dire una cosa del genere, saremmo considerati fuori del mondo. No, ognuno è libero di credere, di professare la religione che vuole, ma così non si salva però. Veramente San Francesco aveva le cose chiare in mente, no? Se la salvezza viene da Gesù, perché vogliamo privare di Gesù coloro che possono riceverlo? Quindi i governanti dovrebbero promuovere la fede cattolica, dovrebbero preservarla, difenderla, come faceva San Luigi Nono che partì per la crociata, per difendere i luoghi santi, i luoghi dove i cristiani si recavano in pellegrinaggio, dagli infedeli. Questo era un dovere che era sentito fortissimo dai politici, i veri politici di un tempo, perché erano cristiani, erano credenti in Cristo, quindi la loro massima preoccupazione era la salvezza. Oggi la salvezza sembra opzionale, come se fosse opzionale andare all'inferno, no? Certo che è opzionale, se tu ci vuoi andare proprio, beh, il Signore ti ci manda pure, però non è che così realizzi il tuo bene, la tua felicità, stando all'inferno tra i tormenti, no? Nel disprezzo di Dio costante ed anche degli altri uomini, no? Perché hai disprezzato la salvezza, hai calpestato ciò che è unico, ti può dare il bene, la salvezza, la pace, e quindi come fai a stare bene? Senza salvezza non c'è pace. Senza il bene spirituale, senza la tua unione con Dio, non c'è nessuna pace, non c'è nessun amore, non c'è nessun bene. Quindi il superiore deve pregare molto per i propri sudditi. È il primo dovere del superiore, pregare. Perché vivono in grazia, perché vivono contenti nell'amore di Dio, no? Contenti delle materie, perché quello non dà contentezza, anzi dà solo distruzione, dà solo dissoluzione, dà solo inquietudine, no? Attaccamento, sensualità, quindi questo non è il bene. Deve chiedere la grazia per sé e per loro, cerchi di guadagnare le anime, avvicinarle all'Immacolata, con l'amore e la bontà. Con la fermezza e la dolcezza, ognuno risponde personalmente davanti a Dio, ma i superiori risponderanno anche per i propri sudditi. Quelli a cui molto sarà stato affidato, non solo dato, ma affidato, sarà chiesto molto di più, dice Gesù nel Vangelo, quando fa la famosa parabola del padrone, no? Che si allontana per un viaggio e lascia tutto in amministrazione ai propri servi. A chi fu dato sarà chiesto, ma a chi fu affidato, cioè non solo dato, ma affidato, cioè hai in custodia i beni pure degli altri, non solo i tuoi, allora sarà chiesto molto di più, molto di più. Ecco, è il superiore che è responsabile non solo di sé, ma anche degli altri. Di alcuni fratelli mi giungono bigliettini nei quali mi domandano di poter essere esonerati dalla responsabilità, perché affermano di non esserne adatti. Non ritengo tali biglietti come qualcosa di cattivo, perché è molto più facile essere sudditi che superiori. Certo, il superiore ha una responsabilità enorme davanti a Dio, una responsabilità infinita. Davanti a Dio, perché le anime dei sudditi di loro sarà chiesto conto ai superiori. No, e quindi molti non se la sentono, ma io non sono in grado di espletare questo servizio, potrei fare un altro ufficio, potrei essere suddito, è molto più facile essere sudditi che superiori. Talvolta però occorre esporsi alle malevolenze, perfino all'avversione di qualcuno, anche se ciò è spiacevole ed è difficile. Non c'è niente da fare, qualcuno deve pure essere superiore e se gli è difficile, preghi la madre di Dio. Beh, insomma, certo, se tutti vogliono fare i sudditi, poi nessuno fa più il superiore, quindi la comunità si scioglie. La Chiesa nella sua sapienza, nelle comunità religiose, ha stabilito sudditi e superiori. E quindi alcuni devono prendersi questo incarico, devono prendersi questa responsabilità, lo facciano male o bene, comunque sono superiori e vanno obbediti. E se nessuno vuole farlo, beh, qualcuno si deve sottomettere, si deve piegare, deve umiliarsi, deve accettare la responsabilità, deve accettare le scalfitture che vengono, ecco, insomma, dalla sua presenza qui, ecco. In mezzo agli altri fratelli che spesso magari sono anche un po' maliziosi. Poi oggi con tutte le nuove conquiste della cultura, la libertà di coscienza, la dignità umana, no? Nessuno che deve essere, diciamo, privato di nulla, tutti devono avere il proprio agio per vivere. Vabbè, sì, certamente non è che può far crepare i sudditi, no, però un po' di senso di responsabilità da parte di tutti, spirito di sacrificio, spirito di oblazione, spirito dell'agnello immolato che si è incarnato, è morto per noi, cioè se uno ama Gesù dovrebbe anche capire questo aspetto del sacrificio, dell'offerta di se stesso a Dio, quindi non mettere in croce superiore per qualsiasi cosa, chiedere qualsiasi cosa, per qualsiasi vezzo. Qualsiasi cosa di cui sembra aver bisogno, perché non c'è tutta questa necessità, no? In realtà. Talvolta occorre esporsi alla malevolenza e persino all'avversione di qualcuno, anche se ciò è spiacevole ed è difficile. Non c'è niente da fare, qualcuno deve pure essere superiore e se gli è difficile, preghi la madre di Dio. Se ci affideremo completamente a lei, potremo sbrigare molto bene le cose più difficili e complicate. Ecco, preghi la Madre di Dio, preghiamo la Madre di Dio, preghiamo, lei c'è. Ecco, diciamogli un bel rosario, preghiamola con costanza, vedremo i frutti che lei darà, ecco, per la nostra salvezza, vedremo quanto bene farà, anche se noi non ce ne accorgiamo, ecco, non ce ne accorgiamo fisicamente, però vediamo gli effetti nella nostra vita, siamo più distaccati, siamo più liberi, siamo più puri, siamo più coscienti del bene che il Signore ci deve affidare e siamo più pronti, disposti a sacrificarci per gli altri, no? Lo vedremo l'effetto della nostra vita, vedremo gli effetti anche nell'apostolato, le conversioni, le persone che insomma sono grati a Dio per il ministero che ricevono, per la testimonianza che facciamo, anche se ecco, noi non abbiamo meriti, è solo di Dio il merito. Noi abbiamo il solo merito di affidarci a Dio, di volere ecco, la sua presenza, la sua vicinanza in mezzo a noi. Però vediamo le cose della Madonna, no? Se ci affideremo alla Madre di Dio, potremo sbrigare molto bene le cose più difficili e complicate. Che le farà lei? Ecco, l'esperienza vuole che Santa Veronica Giuliani non sapeva come fare tutte le sue cose, tutte le faccende che gli servivano per essere superiore, per essere maestro delle novizie, eppure riuscì in qualche misteriosa azione, no? Addirittura quando doveva. Ecco, la superiore doveva assentarsi per qualcosa, ecco, lei la sostituiva nelle sue funzioni più essenziali. Tanto che diceva, non mi fai far nulla, ecco, fai tutto tu, quasi sorridendo, no? Ironicamente, ecco, la Madonna si sostituiva anche fisicamente alla superiore, quelle mansioni essenziali che si dovevano espletare. Ecco, faceva da superiore, talmente gentile e buona, sembrava superiore. Con un viso soave, invece era proprio la Madonna che aveva preso ecco, le vesci della Madre Superiora. Ecco, succedeva anche questo in convento, no? Ma nella vita mistica succede di tutto, ecco. Ma soprattutto se ci si affida alla Madonna, perché la Madonna è talmente invogliata, desiderosa come una buona madre, lo è sempre, no? Del bene dei suoi figli, che vuole fargli del bene. Vuole veramente, ecco, la loro salvezza, la loro pace, la libertà dalle ansie interiori, ecco, la libertà dalle preoccupazioni che ci distolgono dalla via di Dio, dalla vita di Dio. E quindi, ecco, la Madonna veramente si fa presente in una maniera unica e assoluta che noi non possiamo neanche pensare, di cui non ci rendiamo neanche conto, no? Però lei, ecco, essendo onnipotente supplice, lei che può intervenire sul cuore di Dio, che è intervenuto a Cana, che ha dato inizio ai miracoli, che ha questo principio da parte di Dio, che può essere madre di Dio, no? E che madre significa tutto, non significa solo la generazione, se no Gesù sarebbe un figlio piuttosto, diciamo, non conforme alla natura di figlio, se non si comportasse da figlio. La madre ha sempre ascendente sul figlio, in tutta la vita, anche quando la madre ha 90 anni, 95 anni, il figlio ce n'ha 60, 70, non so, ecco. E la madre è sempre madre, il figlio è sempre figlio, l'autorità non cessa, il poter influire sulla coscienza del figlio ci sarà sempre, anche se non è come quando è bambino, ovviamente, il bambino è cresciuto e ha assunto la sua maturità. Però il parere della madre, la vicinanza della madre, il consiglio della madre, questo è sempre rispettato, è sempre onorato, è sempre ascoltato, perché è la madre. E questo ha voluto Gesù per sé, ha voluto che una madre, una donna, ecco, influenzasse il suo consiglio, il suo giudizio. Una donna piena di Spirito Santo, certamente una donna perfetta. Una donna senza peccato, senza neanche l'ombra del peccato, senza neanche la tentazione del peccato, ecco, possa, ecco, influire in una maniera unica e assoluta sul cuore del figlio, sulle decisioni del figlio. Questo è il rapporto tra madre e figlio che lega la madre di Dio e Dio stesso, cioè Gesù Cristo. Nostro Signore, quindi ecco, la madre è obbedientissima al figlio, però consiglia, però pensa, però fa le sue riflessioni, però può porre delle obiezioni, anche se sante ovviamente, no? Che contraddicano la volontà di Dio, no? Come fece Zaccaria. Zaccaria fu assoluto, no? Ma come posso conoscere questo? Io non lo accetto. Non accetto che l'angelo mi venga a dire che io avrò un figlio, non lo accetto, non lo accetto. Differenza anche di Sara. Sara sorrise, sì, sorrise, forse perché accarezzava questo desiderio di diventare madre, però insomma sorride perché si vede quella che è, una povera insomma, persona che ha perso ormai la fecondità, è una madre che non può più diventare madre, una donna che non ha più la possibilità di questa esperienza e quindi sorride, però ecco, quasi quasi desidera, ecco. Desidera questo, no? Che quindi è anche un po' superiore a Zaccaria, no? E Sara, perché il desiderio non lo nasconde. Invece Zaccaria è assoluto, no? E basta, no? E basta. È una chiusura totale a Dio, alla vita, al piano di Dio, al progetto che Dio ha su di noi. Quindi è qualcosa che veramente suona male sulla bocca di un sacerdote, sulla bocca di un fedele. Sulla bocca di uno che crede in Dio, ma come credi in Dio e poi non fai quello che ti dice? Credi in Dio e poi quando ti invita a compiere la sua volontà tu non la fai, no? Ti ribelli aspramente. Oddio, il dubbio è una cosa sana, però il dubbio si può risolvere, no? Nella giustizia. Ecco. La coscienza erronea può essere anche retta, però se rimane sempre erronea, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Cioè, non si cura la formazione, la correzione di questa coscienza errata, il Signore ti corregge pure. Infatti, Zaccaria è stato corretto, e allora alla fine si è piegato alla santa e divina correzione di Dio e ha proclamato Giovanni, il nome del Battista, e diciamo, cominciò a glorificare anche Dio per le grandi opere che aveva fatto in lui, per mezzo di lui. Se ci affideremo completamente a lei, alla Madonna, potremmo sbrigare tutte le difficoltà. Quanto maggiori saranno le difficoltà, maggiore sarà il merito, anche una frase scultorea, no, di San Massimiliano. Se ci sono difficoltà, tanto più risplenderà la gloria di Dio. Ecco, oggi che la Chiesa è un po' nello sconvolgimento, sembra che il calo di vocazione, di presenza, no, faccia vacillare la Chiesa. Ci deve stimolare a un maggiore impegno, perché maggiore sarà il merito. Più grande la difficoltà, dice San Massimiliano, più grande il merito. Sembra proprio una profezia della sua morte santa, ad Auschwitz, con grandissimo merito, perché in mezzo a sollecitazioni spaventose, contrarie al bene, contrarie alla fede, contrarie a Cristo, però lui, ecco, ha resistito, proprio si è gettato in esse e ha sfruttato esse per la gloria di Dio. Non scoraggiamoci quindi con troppa facilità, ma raccomandiamoci completamente, costantemente, alla Madre di Dio. Questo è il segreto della vittoria, della gioia, della pace in ogni cosa. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio.